sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com.
Benvenuti a SoundKit, il cofanetto con tutti gli attrezzi e gli strumenti utili per conoscere e gustarsi il background della nuova musica emergente, esplorando mondi musicali poco conosciuti su radiofonica.com. Nella puntata di oggi avremo l'occasione di approfondire la conoscenza di una simpaticissima band sarda dal sapore punk rock, i Punkillonis, nella prima parte, mentre nella seconda conosceremo meglio un altro progetto musicale caratterizzato da testi poetici e sonorità evocative. Stiamo parlando della Linea del Pane. Ma procediamo con ordine e veniamo ai Punkillonis. I Punkillonis nascono nel 2000 tra Pabillonis, Nulvi e Cagliari. Nel 2006 esce il primo disco autoprodotto dal titolo Eternit. A novembre 2008 esce invece il loro secondo album, Eurasia, prodotto da Bella Casa Music e dalla grande onda Del Piotta e distribuito da Self. Mentre il terzo disco della band, Eclissi, nasce nel 2014 in formato vinile, prodotto da Bella Casa Music e da Pick Up Records. La band sarda è composta da Alessio Casu, Igor Lampis, Gianni Palmas, Marcello Peddis e Alberto Pala. Ma sentiamo direttamente dalle loro voci cosa hanno da dire in più su questo progetto musicale. Allora, ti chiederei subito di parlarci un po' della genesi di questo gruppo e del perché di questo nome molto particolare.
Sì, allora, il nome nasce praticamente, innanzitutto ciao a tutti, il nome sì, nasce insieme alla nascita del gruppo. Abbiamo partecipato a una rassegna, non avevamo ancora bene in mente di fare proprio un gruppo, perlomeno non volevamo dare seguito a quell'esperienza lì. Io ed Igor, che poi siamo i fondatori, Igor è il chitarrista, fondatori della band, decidemmo di partecipare ad una rassegna a Pabillonis, che è proprio il paese di nascita di Igor. E da qui utilizziamo un po' il gioco di parole punk, che era un po' il genere che si andava un po' d'accordo con quello che stavamo proponendo, e Pabillonis appunto il paese di origine. Qui il Punkillonis è un nome che ci è piaciuto, riteniamo abbastanza singolare, quindi ce lo siamo tenuti. Nasce perché avevamo qualcosa da dire. Prima scrivevamo così delle cose nostre, dei testi, delle storie. Attraverso la musica ci è stata data appunto la possibilità di comunicare questi nostri pensieri, questo nostro modo di vivere la vita un po' a tutti.
Ecco, e qual è quindi la filosofia di vita del tuo gruppo?
Ma la filosofia di vita è, innanzitutto ci teniamo a dire che non siamo schierati con nessuna categoria politica o partito politico, o non abbiamo dei messaggi sociali in particolare da lanciare. Noi facciamo delle fotografie della realtà che è un po' guardare la realtà con i nostri occhi, che sono degli occhi, pensiamo, ironici, un po' disincantati, e quindi questa è un po' a livello di tematiche la filosofia che ha accompagnato i Punkillonis fin dall'inizio. Inoltre il fatto che non ci piace appunto, diciamo, innalzarci a cultori della verità suprema, e quindi non pensiamo che chi sale su un palco debba in qualche modo influenzare o porsi un gradino sopra gli altri, quindi dare dei messaggi politici o quant'altro. Preferiamo fare musica e chi vuole vedere un pochettino il nostro pensiero può decifrarlo dalle nostre canzoni. Poi la figura del boia, adesso colgo anche l'occasione della domanda che mi hai fatto anche per parlare di questo, che è un personaggio che accompagna noi musicisti sul palco, ha proprio il compito di far vedere dei cartelloni in cui ci sono dei messaggi più o meno espliciti, proprio perché a noi non piace fare dei comizi sul palco e quindi cerchiamo di essere più ermetici possibile dal punto di vista, diciamo, di ciò che diciamo, ecco, una volta che saliamo sul palco.
E infatti, leggendo su di voi su internet, mi sono accorta, o almeno ho avuto l'impressione, che comunque la rappresentazione scenica abbia un'importanza molto molto grande, e soprattutto nei live. Che tipo di rapporto riuscite a instaurare appunto nei live con il vostro pubblico?
Beh sì, sicuramente, come hai detto te, la presenza scenica fin dal nostro primo concerto è stata un elemento fondamentale della band. Adesso c'è la figura del boia, che è un personaggio che ci ha accompagnato fin dal nostro primo concerto e diciamo dei compiti prettamente coreografici. Abbiamo avuto diversi personaggi che si alternavano un po' sul palco e quindi cioè, questo ci ha dato nel tempo diversi problemi quindi, da gestire anche a livello di fonici e di organizzatori, quindi pian piano la schiera di quelli delle persone che si dedicavano alle coreografie è andata via via scendendo fino a che è rimasto solo il boia, che comunque era presente già dalla prima esibizione. Poi live i Panchilloni sono soprattutto un gruppo live, quindi sì, il CD, il vinile o gli ascolti dicono già tanto del nostro gruppo, ma chi vuole comprendere appieno i Panchilloni deve vederci dal vivo.
E vi vorrei chiedere, la vostra mascotte è Pazuzu?
Sì, il Pazuzu. Anche il Pazuzu nasce praticamente insieme alla band, una mascotte che ci ha accompagnato fin dalle prime esibizioni. È un orsetto con i denti da piranha. Pazuzu è il nome di un demone sumero, Pazuzu significa appunto contaminatore delle anime. E in qualche modo il nostro orsetto ha il compito di influenzare un po' i nostri ascoltatori.
Ma torniamo un po' indietro e vediamo un po' di ripercorrere invece la vostra produzione. Nel 2006 esce Eternit, il vostro primo disco autoprodotto, mentre nel 2008 esce Eurasia, un secondo disco che questa volta è prodotto da Bella Casa Music e da La Grande Onda. Nel 2014 uscite con questo terzo disco, questa volta un vinile, prodotto sempre da Bella Casa Music e Pickup Records. Ecco, io vorrei capire se questo disco, L'Eclissi, prosegue il percorso che più o meno avete iniziato negli altri lavori e se ci sono delle differenze, in cosa se ne è discosta?
Allora, a livello di tematiche, sì, Eclissi dà una certa continuità anche ai lavori precedenti. A livello di sonorità, penso di dire che Eclissi è sicuramente un lavoro più maturo rispetto ai precedenti. Quindi, avendo ormai 15 anni di attività alle spalle, anche ci sono alternati diversi musicisti fino ad arrivare alla formazione attuale, che a livello tecnico credo sia forse la migliore che abbiamo avuto in questi anni. E quindi il suono di Eclissi è un po' più duro. Le sonorità sono garage, rock garage, un po' come gli altri, ma forse sono un pochettino più cattive, più dure in Eclissi. Mentre invece a livello di tematiche ci sono alcune canzoni che abbiamo anche riproposto proposto anche nei lavori precedenti, come Progetto Droga e Sono Occidentale, però più o meno il modo di fare i testi e di vedere la vita è rimasto pressoché uguale. Le sonorità si sono un po' indurite e a livello tecnico penso siano anche superiori rispetto ai precedenti lavori.
Di Sono Occidentale, tra l'altro, nel 2009 era uscito anche un videoclip, se non erro.
Sì, esatto, di entrambe le canzoni, sia di Progetto Droga che Sono Occidentale, sono uscite insieme a dei videoclip che si possono appunto vedere anche sul nostro canale YouTube.
E perché la scelta del vinile?
Beh, la scelta del vinile, allora noi siamo degli appassionati di vinile, riteniamo che l'epoca in cui la musica si usufruiva attraverso il vinile era un periodo in cui la gente prestava maggiore attenzione a ciò che stava ascoltando, quindi già il fatto di avere un oggetto materico come era appunto il vinile dava una sensazione diversa e le persone perdevano del tempo ad ascoltarlo, quindi a sentire tutto ciò che facevi, e c'era anche una curiosità maggiore, tutti andavano alla ricerca delle novità, mentre invece ora che abbiamo tutta la portata di mano, quindi non ci scambiamo più neanche il CD, perché ormai con la pennina ci passiamo giga e giga di discografie di artisti interi, che all'epoca del vinile era pressoché impensabile, però alla fine non ascoltiamo niente, quindi abbiamo tutto a disposizione, ma gli ascolti, gli artisti o le cose nuove diventano sempre meno nostre, fanno sempre meno parte di noi, quindi in qualche modo abbiamo voluto fare con un salto, con un passo indietro, in qualche modo un passo in avanti, nel senso che oltre che pensiamo anche che la musica su vinile abbia anche un sapore diverso, perché la registrazione analogica dà un suono più caldo e più vicino a quello che è il nostro modo di intendere la musica. Poi ovviamente abbiamo fatto anche la versione MP3, quindi per chi diciamo mandrone tra virgolette, quindi vuole usufruire della musica in questo modo qua, può farlo tranquillamente scaricando i nostri brani in MP3, che è uscito tra l'altro anche in CD, quindi di recente. Comunque il vinile è la cosa che ci piace di più, ecco.
Poco dopo l'uscita del vostro ultimo lavoro Eclissi è uscito anche anche un libro, Panchillonis, la storia, di Ares Edizioni. Perché avete sentito questa esigenza di raccontare la vostra storia?
Beh, più che sentire l'esigenza, ci è stato proposto di, appunto, di raccontare la nostra storia. L'editore ha trovato interessante la storia dei Panchillonis, aveva già, ci conosceva come artisti, aveva già un po' sentito parlare di noi, anche perché Igor aveva delle esperienze nel campo dell'editoria, quindi aveva pubblicato alcuni romanzi, alcune raccolte di poesie. Quindi ci è stata proposta, appunto, di raccontare la nostra storia, anche per dare la possibilità a chi non suona, a chi è lontano dal mondo della musica underground, se la vogliamo chiamare così, ciò che sta dietro le quinte, dietro un palco, il lavoro che c'è per portare, appunto, una band a produrre dei dischi, a confrontarsi con le realtà locali. E quindi questa proposta l'abbiamo accolta con entusiasmo, e siamo un paio d'anni che praticamente scriviamo. Non abbiamo scritto una storia vera e propria dei Panchillonis dal punto di vista cronologico, ma abbiamo dato risalto più che altro alle nostre sensazioni, oppure a degli avvenimenti particolari che ci hanno influenzato maggiormente. Inoltre, l'ultima parte del libro è stata scritta da tutte quelle persone che in qualche modo hanno fatto parte del mondo Panchillonis in questi 15 anni. Parlo di ex musicisti, di artisti con cui abbiamo condiviso il palco, quindi ci sono le testimonianze di Zampaglione, di Tiro Mancino, oppure di Dandy Bestia degli Schiantos, lo stesso Piotta che ha prodotto Eurasia, il nostro primo disco, fa la prefazione del libro, forse mi dimentico qualcuno, c'è Kilo dei Sarazza. E questa parte qui è stata scritta, appunto, dai nostri amici e dalle persone che hanno condiviso con noi questa esperienza, e forse è la parte che ci emoziona di più.
Noi siamo quasi in chiusura di questa breve intervista, vi pregherei di ricordare i contatti dove i nostri ascoltatori vi possono trovare.
La nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, quindi su questi due canali troveranno tutte le informazioni che vogliono sui Panchillonis.
Perfetto, allora io vi chiederei semplicemente di lanciare il singolo che volete far ascoltare, la canzone che volete far ascoltare ai nostri ascoltatori, e di salutarci.
Allora sì, vogliamo far ascoltare Ci prendo un per il culo, che è una canzone, suppongo, abbastanza attuale e della quale sta uscendo proprio in questi giorni il video. Un saluto a tutti gli ascoltatori e che il Pazzuto sia con voi.
Ringraziamo i Panchillonis per averci raccontato tutte queste interessanti curiosità. Noi facciamo un piccolo break e ci ascoltiamo la 14ª traccia estratta da Eclissi, Ci prendo un per il culo. Soundkit ritorna subito dopo con La linea del pane.
Preservativi, perché in Africa si muore, noi qui siamo vivi.
stava distesa all'estremità di un campo a deciderne il giusto limitare. Vedi quanto a lungo può correre un confine? Ecco quanto lunga può essere una fine. Queste sono le prime righe della biografia pubblicata dalla Linea del Pane sulla propria pagina Facebook e già ci fanno capire, in modo molto chiaro, su quali linee si sviluppa la loro creatività, che ruota tra i due estremi di inizio e fine. Il progetto La Linea del Pane vede la luce grazie alla collaborazione tra Teo Manzo, voce chitarra della Linea del Pane, e i fondamentali Marco Citroni al basso e Kevin Avery alla batteria, a cui si aggiungono sviluppi elettrici non scontati che creano un sottofondo perfetto per raccontare in musica storie e personaggi. Ma lasciamo che siano loro a raccontarci maggiori dettagli su questo progetto.
Allora, Linea del Pane, vi hanno definito, secondo una recente intervista, ragazzi molto colti, un po' hipster, per il vostro compiacimento della conoscenza che trasudate. Come rispondi a questa affermazione?
Rispondo che è tendenziosa e falsa soprattutto, anzi siamo anti-hipster proprio perché in questo senso non siamo assolutamente esteti di questa cosa. È vero che le nostre canzoni sono abbastanza, se vuoi, ricercate da un certo punto di vista, ma non lo sono in senso estetico. Tant'è vero che sono, delle volte sono proprio canzoni che vengono definite difficili, nel senso, e quindi devo rispedire al mittente l'accusa di hipster, assolutamente.
Allora, come nasce il vostro nome, Linea del Pane? Perché questa scelta, diciamo, artistica?
Allora, Linea del Pane è una sorta di falsa traduzione dall'inglese, nel senso che la parola breadline in inglese vuol dire, si potrebbe tradurre come soglia di povertà, nel senso che nei grafici demografici la breadline è un po' la linea sotto la quale la popolazione non può consentirsi di acquistare il pane, che è l'elemento, diciamo, primario dell'alimentazione, e quindi è un termine che arriva dalla Grande Depressione degli anni 30 in America, e poi per estensione breadline, venivano chiamate breadline queste lunghe file di popolazione indigente che andava in quegli anni alle mense solidali piuttosto che a ritirare il sussidio, eccetera. Quindi questa è un po' la suggestione del nome della band.
Allora, guardando sulla vostra pagina Facebook, mettendo like ovviamente, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a mettere like sulla vostra pagina Facebook, mi ha dato curiosità il fatto che il vostro genere viene definito transgender. Me lo puoi spiegare, o ce lo puoi spiegare, perché questo, diciamo, questa tipologia di genere?
Sì, guarda, più che spiegarti questo, ti spiego perché abbiamo scritto transgender, nel senso che è un modo un po' per evadere la questione del definirsi con un genere, nel senso che dal mio punto di vista i generi musicali, così come i generi anche letterari, se vuoi, dovrebbero sempre essere descrittivi, cioè le definizioni avvengono quando il processo artistico è già storicizzato, per cui si può descrivere quella particolare cosa con un genere letterario, artistico, musicale in questo caso. Mettere un genere in senso invece prescrittivo vorrebbe dire decidere che, non so, si vuole fare heavy metal e quindi decidere, diciamo, a priori il genere a cui si vuole appartenere, come fanno gli hipster, per esempio.
L'hai presa un po' male questa affermazione.
L'ho presa male, sì, no, scherzo. E deciderlo prima, e poi, cioè, decidere prima qual è, diciamo, il pubblico di riferimento, il gusto a cui si vuole trasmettere la propria cosa, quindi è in un certo senso un po' un escludersi a priori tutte le altre possibilità. Per questo abbiamo scritto transgender, per evadere un po' questa questione in senso che il genere può dipendere, può, lo stesso genere per esempio può essere chiamato in modi diversi a seconda dell'epoca, quindi per esempio certo. In realtà il genere non è mai assoluto, ecco, questa è la sostanza.
Certo, però comunque avrai anche dei gusti personali, un po' a voi a chi vi ispirate comunque come artisti, a chi avete preso riferimento, comunque vi siete lasciati far ispirare, quali sono i vostri, diciamo, le vostre contaminazioni, da chi vi siete fatti contaminare?
Ma allora, non ho la pretesa di dire di essermi fatto contaminare da qualcuno, nel senso che potrebbe essere un po' pretenziosa questa cosa, ti posso dire però che vale una cosa che vale più come me come cantautore che non per tutta la mia band, siccome poi sono io che scrivo inizialmente le canzoni, il mio riferimento principale è sicuramente Fabrizio De André, io vengo un po' da quella tradizione lì cantautorale, poi però ti ripeto, sarebbe un po' pretenzioso dire che mi lascio contaminare da lui, insomma.
Certo, assolutamente.
Ti posso dire che sicuramente quello è il mio riferimento. Se devo fare un nome, faccio questo nome.
Allora, il vostro ultimo lavoro si chiama Utopia di un'autopsia. Ci vuoi un po' parlare di questo lavoro e com'è nato questo progetto? Le vostre ispirazioni e anche una canzone che ci suggerireste ai nostri ascoltatori?
Sì, in poche parole, Utopia di un'autopsia è un titolo che può sembrare un po' contorto, ma per semplificare la questione vuol dire semplicemente il desiderio della fine, ecco, semplicemente questo. E tutte queste canzoni le abbiamo messe assieme proprio partendo da questa suggestione, per cui è come se fosse indispensabile a un certo punto andare incontro volontariamente alla fine delle cose e no, che non sopravvivere in un'agonia eterna per consentire, diciamo, un nuovo inizio. Quindi questo disco parla proprio dell'inizio e della fine, non intesi come nascita e morte delle cose, ma come semplicemente come inizio della fine, nel senso che quando una cosa finisce, o meglio, quando una cosa muore non necessariamente finisce e viceversa, quando una cosa finisce non è necessariamente perché è morta, ecco. Si può anche scegliere la propria fine, in questo senso questo disco è tutta una serie di canzoni che hanno al loro interno, che raccontano insomma dei personaggi che a un certo punto decidono di scegliere volontariamente, di andare incontro, di abbracciare la propria fine, non in senso tragico o di disperazione, ma perché è la cosa migliore per consentire un nuovo corso, ecco, un nuovo inizio. In particolare ti posso dire che la canzone più rappresentativa è sicuramente Tempo da non perdere, che è un po' il singolo di questo disco, e praticamente Tempo da non perdere è una sorta di...
Raccontacela, sì certo, raccontaci un po' ai nostri ascoltatori.
È una sorta di invito, diciamo, agli artisti, ecco, cioè diciamo Tempo da non perdere è un po' un doppio senso, nel senso si intende sia tempo da non perdere nel senso del tempo della vita, non perdere tempo a fare cose inutili, ma insomma creare, realizzare, e anche il tempo inteso come ritmo, quindi tempo da non perdere per i musicisti è fondamentale, non perdere tempo in questo senso, non perdere il ritmo, certo. E quindi è un po' un'ambivalenza, un doppio senso, diciamo. E diciamo che si ricollega al discorso dell'inizio e della fine che ti facevo prima, nel senso che la tendenza proprio che c'è in quest'epoca dal mio punto di vista, dal punto di vista artistico, è quella di mettere se stessi prima della propria creazione, quando invece uno a un certo punto dovrebbe essere in grado di sacrificare se stesso, certo, per lasciare sopravvivere la propria creazione, perché quella è la cosa fondamentale, ecco. Invece che restare in agonia perenne, diciamo, andare incontro alla fine vuol dire ammettere quando qualcosa finisce, ecco, semplicemente questo.
Assolutamente, io ho avuto anche modo di guardare il video su YouTube di un altro singolo che è Ambrosia, cioè ce lo vuoi un po' parlare, raccontare, sì, la produzione di questo video?
Sì, anche qui brevemente Ambrosia appunto rientra in questo tema, nel senso che, come tu saprai benissimo, l'ambrosia è il cibo degli dèi. Ambrosia etimologicamente vuol dire immortale. In quella canzone lì si parla di una storia d'amore, poi sostanzialmente, dell'illusione dell'amore come appunto un'agonia, nel senso come, come noi ci illudiamo che sia immortale quando in realtà è immortale, non lo è. Okay. E quel video in particolare poi non racconta una storia d'amore, nel senso che è stato realizzato da un regista qui di Milano che è molto bravo, si chiama Riccardo Riccardi. La sceneggiatura è sua, in realtà non c'entra direttamente col testo della canzone, è stata una sua idea, sì, una sua interpretazione, però si è sposata benissimo, devo dire, con l'atmosfera della canzone, ecco, più che col suo senso diretto. E poi è stata realizzata da lui, dal suo staff, diciamo, che è composto da alcuni ragazzi che sono usciti dalle scuole civiche di Milano. Uh-huh. E da attori pure molto bravi, tutti appunto professionisti, ecco, quindi in realtà è stato un lavoro molto impegnativo, nel senso che praticamente è stato girato un film sostanzialmente, perché se guarderai la canzone dura 7 minuti, è praticamente un cortometraggio. Infatti c'è stato un impiego di forze, diciamo un dispiego di forze e di energie notevole, però il risultato mi sembra
molto bello, carino, sì molto bello, mi è molto piaciuto. E ultima domanda per quanto riguarda i nostri ascoltatori: adesso ascolteranno il pezzo che anche tu hai suggerito ai nostri ascoltatori, come possono contattare voi, il vostro gruppo, recapiti comunque pagina, come possono contattarvi?
Ma sicuramente Facebook è il modo più facile, veloce e principale. La nostra pagina si chiama appunto, come ricordavi tu, La Linea del Pane. E poi c'è il nostro canale YouTube sul quale ogni tanto pubblichiamo diciamo dei video, anche degli così acustici, delle leggerezze così che possono interessare il pubblico, e basta, semplicemente.
Benissimo.
questi due sono più che sufficienti, diciamo.
Allora, un ultimo saluto a noi e agli ascoltatori di Radiofonica da parte della Linea del Pane.
Sì, saluto tutti gli ascoltatori di Radiofonica e li invito, se vorranno, a porgere un orecchio a questa canzone, che è tempo da non perdere, un augurio per tutti quanti, insomma, non solo per gli artisti, quindi vale anche per tutti gli ascoltatori.
Molte grazie, allora, ti ringrazio e buon lavoro.
Alla prossima settimana, sempre con SoundKit, sempre su radiofonica.com.
Avete da dare sotto le coperte della notte, quando l'ordine degli addendi si invertirà, risultati identici avrete. Ma se hai paura di rassomigliarti, io di assomigliare ad altri, memoria e ricordo li invertirei, e gli aprili poter ricordare, non doverli come a scuola imparare, ogni anno come a scuola imparare. Se spingeremo la porta al chiusa, sarai sotto puta adesso. Se lavori le tue mani a 90 anni più di te, tempo da non perdere. Sotto la gomma della notte.